www.redigio.it e la storia continua. Roma 1870. Mogli straniere per i patrizi. Torlonia aveva due figli. Di Marino, che amava l'arte e la letteratura, diceva: «È uno stupido, gli lascerò un paio di feudi e 3 milioni di scudi, e basta». Ma l'altro sì che è un uomo. Egli conosce il valore del denaro. Un giorno sarà più ricco di tutti i principi romani messi insieme e farà diventare suo figlio papa. In realtà Alessandro, il prediletto, non ebbe figli maschi da far entrare in Vaticano, ma aveva già iniziato, quando gli italiani arrivarono a Roma, il prosciugamento del lago del Fucino, che gli rendeva oltre 14.000 ettari di terra coltivabile e in più il titolo di Duca di Fucino, conferitogli da Vittorio Emanuele II. Quel feudo verrà espropriato solamente con la legge di riforma del 1950 e dopo un lungo periodo di lotte contadine. Torlonia aveva oltre 25.000 ettari di terra a Roma e nell'Agro. Borghese ne possedeva 12.000, Aldo Brandini 8.000 e così via. Torlonia era però l'unico proprietario che si interessava delle sue terre. Usciva la mattina all'alba a cavallo accompagnato dai fattori e dopo aver fatto colazione con carne fredda e uova e controllava personalmente tenimenti e lavori. I cadetti delle famiglie nobili, che la legge del maggiorascato escludeva dalla maggior parte del patrimonio, aveva scelto in altri tempi e in altri paesi la carriera delle armi. Ma nella Roma dell'Ottocento non restava loro che la carriera ecclesiastica, qualche modesta carica amministrativa o il matrimonio con qualche ricca borghese straniera. Del resto sposavano volentieri delle straniere, nobili e meno nobili, anche i primogeniti, per impinguare le rendite che, per quanto favolose, si andavano ormai assottigliando. Le mogli inglese, polacche e francesi, stabilendosi a Roma, introducevano nelle dimore dei loro aristocratici mariti abitudini meno rozze e più moderne. Erano case favolose, infatti, quelle nelle quali esse entravano con i soffitti carichi di decorazioni, pareti coperte di arazzi, gallerie di quadri. Ma non c'era quasi mai il bagno, che del resto il patrizio romano non considerava una necessità quotidiana. I palazzi erano invasi da una folla di servitù, agenti, ministri, maestri di casa, architetti, agronomi, fattori, computisti, camerieri, cocchieri, precettori. Un antico proverbio diceva: «I domestici sono schiavi in Germania, servitori in Francia e in Italia degli amici infelici». In parte ciò era vero. Nelle grandi case non si licenziavano mai i domestici. Essi nascevano e morivano presso gli stessi padroni e in un certo senso partecipavano alle loro vicende familiari, alle loro fortune e disgrazie. Ciò li compensava dei salari irrisibili. Un valletto in livrea non guadagnava più di 4 o 5 lire al mese e delle umiliazioni dovute ai capricci dei signori e dei signorini. I nobili romani non si occupavano generalmente di politica, se si esclude il duca di Sermoneta, che era stato ministro del governo nel 48 ed era considerato ancora di idee liberali. Un giovane, Cesarini Sforza, e un giovane Massimo, che all'epoca servivano nell'esercito piemontese, e la principessa Pallavicini, che nel 1868 in occasione delle nozze di Margherita e Umberto, aveva portato alla giovane Savoia, a Firenze, una corona d'oro formata da foglie di ulivo, come dono delle fanciulle romane. A quegli anni risale anche un episodio che vide coinvolti in una manifestazione liberale alcuni nobili romani. Erano Don Giannetto Doria, Don Marcantonio Colonna, Don Ignazio Boncompagni, il conte Lovatelli e i due fratelli Odelcaschi che, una sera di carnevale in un locale pubblico di via Condotti, avevano allegramente e ironicamente brindato all'abolizione dei maggiorascati. I giovani aristocratici vennero chiamati uno a uno, aspramente ripresi, e tre vennero spediti in esilio. Al conte Guido di Carpegna il commissario chiese chi aveva proposto Brindisi. Il giovane rispose: «Mille anni di nobiltà non si dimenticano per un momento di vigliaccheria. Trovi altrove i denunziatori». La battuta fece il giro di Roma, ma anche lui dovette lasciare la città perché la sua risposta era stata considerata arrogante e il Papa non ammetteva ulteriori ritardi. Si trattava in realtà di un episodio assai modesto, ma che ebbe tanta risonanza perché in genere i giovani nobili romani esitavano in ogni modo di occuparsi di cose che andassero al di là delle feste, delle cacce, del gioco e del teatro. Complessivamente l'aristocrazia romana era nera e si chiuse infatti i palazzi in segno di lutto all'arrivo degli italiani e li riaprì solo molti anni dopo, rifiutandosi di ricevere nei suoi saloni gli usurpatori, ivi compresi, beh, naturalmente, i principi di Savoia. Il principe Sacchetti fu il più tenace e il suo portone lo riaprì soltanto nel 1929, all'atto della firma del concordato. Oh, intendiamoci, i palazzi furono chiusi, sì, ufficialmente, per balli e ricevimenti, e si ostentò questo silenzio e questo sacrificio come prova di fedeltà al pontefice. In realtà, chiusi i palazzi, aboliti i ricevimenti, musiche mascherate, i nobili romani si diedero a un'attività assai redditizia, vendendo a pezzi le ville e guadagnando dall'operazione cifre da mozzare il fiato. Su questo terreno si realizzò immediatamente l'accordo tra i principi romani e i capitalisti italiani in una versione tutta romana del compromesso tra borgheria industriale del nord e proprietà fondiaria, sulla cui base si realizzava il nostro risorgimento. Roma aveva allora poco più di 200.000 abitanti. Era facilmente prevedibile che in pochi anni sarebbero raddoppiati. Costruire case era quindi l'idea più semplice, beh, se si vuole, meno rischiosa e più pigra, e su quella tutti si gettarono. Spazio però ce n'era in quantità, come abbiamo detto, tanto da costruire, come notava il Valenti, un economista dell'epoca, una città grande tre volte Londra. Come ci spiega allora il prezzo vertiginoso cui volavano immediatamente le aree? Soltanto con il monopolio delle stesse in mano a pochi proprietari e l'accordo tra di loro. L'accordo di cui beneficiarono vecchi proprietari e nuovi speculatori a danno del futuro della città e dei suoi abitanti, e funzionò alla perfezione. www.redigio.it e la storia continua.